Comunicazioni di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
Politica è il tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa,
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda. Un po' populista.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso. Ci siamo un'altra volta. Gli esami non ci hanno fatto passare la voglia di essere qui a seminare zizzania.
O meglio,
io non
ci hanno fatto venire ancora di più la voglia di venire a seminare. Perché
sì,
basta,
ma veramente. Perché poi tra l'altro noi Mamma mia. Cominciamo con masochismo puro. Ne parliamo tra poco. Buongiorno Achille.
Buongiorno a tutti, grazie Enzo.
Ritorna con noi il primo ospite della storia del nostro programma. Tra l'altro a presentare un libro, lo facciamo spesso quando possiamo leggiucchiare qualcosa. È sempre un piacere e avevamo bisogno di rinforzi necessariamente perché, come abbiamo detto, cioè siamo controcorrente. Salmoni ha scritto qualcuno, a ring controcorrente.
Rinforzi perché è una cosa che pesa questo?
Pesa anche parecchio con queste stringate, 400 pagine, anche per quello che si dice. Avevamo bisogno di rinforzi e abbiamo chiamato con noi in radio Luca.
Ciao a tutti, che emozione dirlo finalmente. Benvenuti cari ascoltatori,
peraltro,
posso dirlo anch'io.
No, beh,
qualcuno riconoscerà la sua voce, perché esatto, è passato il primo nella storia anche di Zizzania a passare dal video all'audio.
No, ma tra l'altro lui ha fatto 100 anni indietro, siamo passati da Facebook alla radio, la sorella cieca della TV, quindi tra l'altro oggi non ti vedranno. Peccato, no, invece c'è la nostra edicola su Facebook che trovate sempre disponibile. Zizzania, cominciamo per l'ultima parte di quest'anno, presenteremo un libro, si chiama La Verità, vi prego, sul neoliberismo, edito da Marsilio, e il nostro ospite ve lo presentiamo tra poco. Intanto Achille, cioè, succedono delle cose assurde qua, poi ci diranno vabbè, voi siete i soliti controcorrente, reganiani, provocatori,
no,
perché voi ce l'avete
tutti
col governo, perché vogliono fissare il prezzo del latte come se non fosse giusto incazzarsi anche per le cose che fanno, la TAV, lo scambio di nomi, la
le
piattaforma
Olimpiadi,
Russo,
le cazzo di ma le Olimpiadi, tu ne parliamo dopo. Comunque,
ne parliamo dopo.
Manco adesso le dobbiamo fare.
Restate con noi.
Vabbè, ciao.
Track. And I said it.
libri, libri per seminare zizzania. Chissà se noi prendiamo in libreria quelli che ci sono in vetrina o quelli che magari sono un po' più dietro.
Beh, Enzo su questo è molto così. C'è il Carrello di Feltrinelli. Ah no, beh, questo è scondato, lo piglio. Ah, che 40% lo prendo.
Vabbè, sono parecchi. No, ma questo è nuovo. Questo è un libro appena uscito, appena un mese fa. È l'ultima fatica letteraria dell'ospite che vi presentiamo tra poco e parla di neoliberismo. Qualcuno pensa che sia un libro su una congiura, Luca, praticamente
neoliberismo, cioè, poi con tutti
questa
questi...
gente che ha occupato le università, i governi del mondo occidentale, che hanno distrutto e che hanno fatto raddoppiare la povertà. Sentivo in una trasmissione dove si era fatto un sondaggio così, un campione tra degli studenti, e qualcuno pensava che la povertà fosse raddoppiata in questi anni. Ma io non voglio mettere troppa carne al fuoco, ma voglio presentarvi il nostro ospite. Lui è un docente IULM, è stato tra i fondatori ed è attualmente direttore dell'Istituto Bruno Leoni, tra l'altro fa parte della Chapman University di Orange County in California ed è adjunct scholar al Cato Institute di Washington, editorialista della Stampa, un neoliberista, almeno per lui non è un insulto. Almeno
e
credo.
Ci tiene orgogliosamente.
Ci tiene orgogliosamente. Lo possiamo dire dopo aver letto il libro. E con noi, lo diciamo anche, il primo ospite della storia di zizzania che ritorna qui, il professor Alberto Mingardi. Buonasera.
Buonasera. In realtà è più paleoliberista che neo, anche paleo. Per questione di età.
Sapevo che il professor Mingardi
avrebbe,
sempre preciso com'è, avrebbe fatto forse qualche correzione. Io naturalmente l'avevo immaginato che lui si schierasse un po' con la parte più vecchia, quindi se i neoliberisti sono terribili, figuriamoci i paleoliberisti che cosa sono. Il poco che c'è, il tanto che manca, cominciamo a rompere il ghiaccio un po' partendo dalla copertina di questo libro, che come abbiamo detto ha fatto parlare anche sui giornali, qualcuno ne ha scritto,
in
particolare
Bortoli,
l'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, che ne ha nel primo giorno in cui il libro era in libreria,
15 gennaio,
andando a Ruba tra l'altro in questo
15
paese
15 gennaio, dove... me lo ricordo perché è il giorno prima del mio compleanno,
come Harry Potter
come Harry Potter. Ferruccio De Bortoli scriveva: Mingardi come un salmone, il salmone non fa proprio una bella fine. Ecco, professore, io partirei da qui.
Beh, però anche lotta, scritto lotta come il gladiatore, quindi non so se sia peggio la fine del salmone o quella del gladiatore si assomigliano.
Ecco, il punto è anche questo. Lei, nonostante il curriculum, è anche molto giovane, ma questo libro è un'ultima difesa del neoliberismo. Cioè, a vederlo così, prima ancora di leggerlo e di vedere cosa c'è dentro, sembra che sia quasi una difesa disperata di questo nemico pubblico.
Forse più esasperata che disperata. Questo libro è, come ha scritto in realtà anche Ferruccio De Bortoli, un po' il tentativo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In questo senso, se voi aprite i giornali, se voi ascoltate la televisione, la radio, anche la radio, avete l'impressione che l'Italia sia un paese nel quale la spesa pubblica è il 5, il 6, l'8% del PIL. Vi chiedete, sono questi italiani, come fanno a stare in un paese dove c'è così poco Stato? A me sembra che le cose stiano un po' diversamente, che tutto si può dire dell'Italia, ma anche del mondo occidentale più in generale, fuorché che lo Stato sia troppo leggero, sia assente, la regolazione non ci sia. E quindi questo libro nasceva un po' per mettere in ordine qualche dato di fatto, insomma, per riflettere su quella che è la narrazione dominante, per la quale invece, come già avete detto, il neoliberismo sarebbe un qualche cosa di incombente che ha distrutto lo Stato sociale e gli apparati di regolazione dei paesi occidentali.
Bene, professore, sappiamo appunto, basandoci sui dati, che l'investimento spesa pubblica dello Stato ammonta a quasi la metà del PIL. E stavo leggendo pochi giorni fa un articolo scritto un paio d'anni fa da Dani Rodrik, noto economista turco, che certo ne ha da dire al neoliberismo. E scriveva, cito testualmente: «E qui sta la presunzione centrale e il difetto fatale del neoliberismo, la convinzione che i principi economici davvero solidi e corretti coincidano con un unico insieme di politiche, approssimativamente quelle di Thatcher e Reagan». Occorre una precisazione qui. Quello che va male, secondo Rodrik, non è il modello economico del neoliberismo, bensì dei signori, non meglio definiti da lui, che pretendono di applicare questo modello in base a delle ricette standard, chiamiamole così, per tutte le più diverse situazioni. L'articolo non ci dice però chi sono questi signori, chi sarebbero. Puntiamo il dito ancora una volta contro qualcuno di non meglio precisato. Sa spiegarmi questa cosa?
Beh, naturalmente
io so, Mingardi, come diceva,
come noto, ha ricevuto anche delle schede. No, ancora non può essere eleggibile Presidente della Repubblica. Però magari se la congiura dei neoliberisti è efficace potrebbe capitare.
Sì, saremmo contenti con molto di meno. Ci sono due risposte a questa domanda. La prima è: chi sono questi signori? Beh, molto spesso coloro che criticano il neoliberismo in realtà parlano del cosiddetto Washington Consensus, cioè del fatto che a un certo punto nella storia grandi istituzioni internazionali, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale in particolar modo, hanno cominciato a suggerire ai paesi in via di sviluppo che faceva parte, insomma, del ricettario delle cose da fare anche tenere un po' in ordine i conti, anche cercare di attrarre degli investimenti. Siccome queste sono ricette che in qualche maniera arrivano da fuori di quei paesi, molto spesso non fanno parte della cultura politica locale e in alcuni casi ovviamente fanno parte di un più ampio pacchetto di contropartite per avere degli aiuti, dei sostegni allo sviluppo, l'idea è che queste politiche siano state paracadutate. Questo in realtà è successo assai di rado e purtroppo, insomma, nel bene o nel male, qualsiasi scelta di fondo, anche la scelta di lasciare un po' più libere le persone anziché lasciarle in balia della decisione di qualche burocrate, richiede invece che sia la politica, che siano le persone ad aderire a una visione del mondo o a un'altra. Tant'è che i paesi dove alcune di queste scelte politiche, in generale quella di lasciare che il settore privato avesse una sfera un po' più ampia, sono state applicate con maggior successo, sono proprio nei quei paesi nei quali invece c'è stata un'adesione reale della popolazione, una scelta politica chiara. Prima risposta, scusate, prendo un po' di tempo. La seconda risposta è: nessuno. Cioè, c'è un bisogno anche da parte di un economista importantissimo e straordinariamente acuto, quale Roderick, molto spesso di immaginare, diciamo così, un neoliberismo che non esiste. Si pensa per esempio che il neoliberismo significhi che la gente pensa che il mercato ha sempre ragione, ma il mercato è una metafora. Se c'è una cosa che i neo, anche i paleoliberisti, pensano è al contrario invece che le persone, quando vengono lasciate libere di scegliere di fare ciò che preferiscono con le risorse a loro disposizione, tendono a farne un uso migliore che se invece qualcun altro dice loro l'uso che ne devono fare. Però ovviamente questa è una cosa complicata, controintuitiva, è più facile invece immaginare che ci sia sempre, no, un agente, un cattivo, qualcuno che spinge in una direzione o nell'altra.
Ne avevamo parlato noi, tra l'altro avevamo presentato qui a Zizzania Il pubblico ha sempre ragione, avevamo parlato di cultura perché i consumatori, no, che schifo, fanno veramente schifo agli intellettuali, a quelli che scrivono, e quindi basta con questo neoliberismo, ci sentiamo tra poco. Thank you. il mercato, questa congiura che ce l'ha coi governi, ci dicono che li fa cadere, che ha sostituito un primo ministro con un altro, lo spread. Ne avevamo parlato anche di quei simpatici signori che in libreria ci raccontano che la sovranità appartiene al popolo e non allo spread. Chissà
questo
cos'è.
Lo dice lei.
Chissà che cos'è questo strano animale. Evitiamo, non farmi incazzare adesso, perché sennò non riusciamo a finire la puntata.
Dove cazzo ti vuoi incazzare se una zizzania? Vabbè,
piano, piano. Allora, vai. Andiamo invece sulle persone con cui il professore ogni tanto se la prende, in modo anche abbastanza sfumato. Nel libro se ne parla per parecchie pagine, però se ne parla per lungo tempo. Achille, tu avevi letto qualcosa a proposito di una grande intellettuale che tra l'altro io trovo citata praticamente in tutti i libri scritti da politici italiani e non solo.
Sappiamo che è la Mazzucato, se vuole farci un excursus più, diciamo, sintetico il professore, adesso comunque le rivolgiamo la domanda. La Mazzucato dice che noi non dobbiamo far scegliere i consumatori. Come mai? E poi come mai lei commenta più di una volta questa...
Ecco, devo dire che chiedermi un commento sintetico sulla Mazzucato, visto che ci sono credo 100 pagine di questo libro che hanno a che fare con lei, è una provocazione quasi irricevibile. Maria Mazzucato è un intellettuale pubblico di grandissimo successo, in questi anni veramente di un successo clamoroso, la quale sostiene che ovunque ci sia innovazione deve esserci stato da qualche parte un investimento pubblico, una scelta consapevole da parte dei governi che in qualche maniera hanno messo, diciamo così, l'apparato produttivo di un paese in una certa direzione anziché in un'altra. Sostanzialmente lei tende a pensare che ci sono delle attività importanti nella vita di un paese, nella storia di un'economia, che devono assomigliare un po' allo sbarco sulla Luna, cioè uno deve prendere tutte le risorse che un'economia ha e subordinarle a quello obiettivo. Ecco, a me questa sembra una descrizione della realtà che non tiene conto, primo, del fatto che per fortuna le società libere sono composte di persone che hanno fini differenti e il vantaggio del mercato è che riesce a coordinare tante persone che hanno fini, obiettivi, necessità, gusti molto diversi. E la seconda cosa di cui non tiene conto è un banale principio di prudenza. L'innovazione è una cosa importantissima, non c'è dubbio. Si è determinata in realtà fuori dal perimetro dello Stato per buona parte della nostra storia. Alcune delle innovazioni più importanti che ancora oggi utilizziamo, per esempio, risalgono alla seconda metà dell'Ottocento, alla prima metà del Novecento, quando la spesa pubblica su questi temi era inesistente. Quando la spesa pubblica diventa metà del PIL, per forza in questa metà del PIL ci stanno dentro anche delle cose che diventano innovazioni, non c'è dubbio. Però il principio di prudenza è che più sono le fonti di finanziamento dell'innovazione, più sono le persone che possono dire questo sì, questo no, e più speranze abbiamo che a qualche innovazione utile, sottolineo utile, effettivamente si arrivi.
È straordinario il fatto che il professore anche nel libro parli molto soprattutto anche di casi esteri, non sia come molti intellettuali italiani che poi guardano all'ombelico di questo paese.
Ma anche perché di fatto in Italia di neoliberismo.
Ma poi ne parliamo di neoliberismo, perché appunto spesa pubblica pare che non ce ne sia, ma tra l'altro io credo personalmente che il danno maggiore fatto da questo governo sia stato far passare il messaggio che se noi buttiamo...
già a parlare di governo?
No, poi. Ma accennavo, cioè il fatto che questo governo ha fatto passare l'idea che se buttiamo dalla finestra i soldi del pubblico, li scelacquiamo, risolviamo tutti i problemi, l'Italia sarebbe il paradiso.
Questa, devo dire, è un'idea che i governi italiani hanno da un po'.
Tutti quanti.
Forse una cosa veramente peculiare di questo governo è l'opposizione ideologica preconcetta a qualsiasi cosa sia privata. Da questo punto di vista l'Italia ha tanti problemi, ovviamente l'Italia non è Hong Kong. Però negli scorsi 25 anni noi abbiamo fatto tanti passi in avanti verso la cultura di mercato in questo paese. Anche le autorità di regolamentazione, che non sono, diciamo così, particolarmente nel mio cuore, però hanno indubbiamente fatto un buon lavoro sotto tanti punti di vista nel nostro paese. Una delle cose che rischiamo oggi è che invece in questa nuova questo ritorno dell'idea che tutto ciò che è pubblico è buono si perda quello che abbiamo guadagnato dal punto di vista della cultura del mercato.
Professore, noi stiamo continuando a parlare di neoliberismo, ovviamente la parola chiave è mercato, l'ho già sentita pronunciare molte volte, mercato come metafora, come processo, non come spesso viene considerato un'entità reale. Il mercato suona come un sistema naturale, si può leggere, si può appunto, è evidente fra le righe dei suoi libri che suona come un sistema naturale che potrebbe essere paragonato quasi a una legge fisica come la gravità. ma è gravido in realtà di relazioni di potere. Ciò che il mercato vuole, quindi, non tende a significare ciò che le aziende e i loro leader vogliono, spesso, e non semplicemente quello che è meglio per il consumatore.
Quello che è meglio per il consumatore, per come il consumatore lo comprende, per come il consumatore lo ritiene effettivamente migliore per lui. E in un libero mercato gli esseri umani sono esattamente gli stessi che sono in famiglia, che sono in una società sportiva, che sono in un club, non cambiano. Per cui in una società nella quale il principio del libero mercato è centrale, ci saranno indubitabilmente gli stessi abusi, le stesse offese, gli stessi torti che si producono in qualsiasi gruppo umano. Dove sta la differenza? La differenza sta nel chi decide cosa fare delle risorse per produrre dei beni e dei servizi. Questa è la differenza cruciale. E da questo punto di vista, per grande che possa essere un'impresa, in un sistema di libero mercato, se non è cioè protetta, sorretta, separata dalla concorrenza, dallo Stato, questa impresa deve rispondere ai consumatori. I consumatori sono perfetti, no, i consumatori sono esseri umani come tutti gli altri, sono ignoranti, ogni tanto come dire apprezzano delle cose che a noi non piacciono. Ecco, se, io sarei più contento di vivere in un paese dove la gente, anziché vedere il Festival di Sanremo, ascolta, che ne so io, il Lohengrin per 4 sere di fila. Ma il punto è che il consumatore è quello che sa un pochino meglio di me che cosa dà soddisfazione, piacere, che cosa piace a lui o a lei. E io non ho nessun diritto di pensare che, siccome a me piace più Wagner che come si chiama Ultimo, no? Quello che è arrivato secondo, che Ultimo devono essere costretti ad ascoltare Wagner.
Ah, la libertà di scegliere, il liberismo, purtroppo no, noi siamo qua che vogliamo cercare di fare per una volta una puntata senza la musica, e non siamo neanche liberi di scegliere di non mettere la musica. Ciao.
Vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So
crazy with the cheese, I'm a loser, baby. So why don't you kill me? libertà di scegliere. La Mazzucato non la vuole, abbiamo detto, per i consumatori. Infatti, noi invece la vogliamo. Tra l'altro, abbiamo detto 4, 5, 6 liberisti. Ho perso il conto in una stanza. Può essere che ci bombardino a breve. Stiamo continuando a parlare qui a Zizzania di La Verità, vi prego, sul neoliberismo. L'ultimo libro di Alberto Mingardi, da un mese in libreria per Marsilio Editore.
Sempre a Zizzania. Noi comunque vi ricordiamo i nostri canali. Ci potete seguire su Facebook, quindi Radio Yulma, e su Instagram Radio Yulma.
Tra l'altro, trovate anche delle recensioni di libri brutti, ad esempio Gesù Economista, libri poco
però
letti.
Sul sembra sito. Quasi una bestemmia. Sul sito.
Gesù Economista, che sembra quasi una bestemmia. O Breve Introduzione alla Politica,
che tra l'altro è uscito oggi. Domani. No, ha già uscito.
È già uscito.
Mi perdoni, ma questo
e
è
poi
bello,
c'è anche,
è bello della diretta.
C'è anche il primo del professor Alberto Mingardi, o meglio, un libro precedente che è L'intelligenza del denaro. Anche lì un'altra recensione su un libro davvero straordinario. E che, diciamo anche la verità, è un po' meno divertente di questo. Almeno io l'ho trovato così rispetto all'ultimo. Ma a proposito di neoliberismo, lei dice nel libro. Ogni tanto quando si rivolgono a me, che ho determinate idee liberali, mi dicono turboliberista, arciliberista, quasi appunto come fosse un insulto. Lei dice, beh, in fondo
Diego Fusaro, la situazione
Diego Fusaro, che abbiamo spesso citato, in fondo tutta questa gente cova nel profondo l'idea che forse di un po' di liberismo ogni tanto c'è bisogno. Ed è quello che dicevamo in Italia, ogni tanto è anche successo, perché arrivano dei momenti in cui magari, perché il debito pubblico ci sta strangolando, è necessario mettere sul mercato alcuni settori dell'economia pubblica, o comunque cedere al mercato. Ecco, possiamo accontentarci di questo nelle politiche pubbliche, cioè che questo piano inclinato del debito pubblico, ad esempio, di altro, ci porti verso politiche neoliberiste, o c'è bisogno davvero, ad esempio, come ha detto The Economist, che è necessario ripensare un pensiero liberista?
Sul tentativo dell'Economist si potrebbe dire molto, non credo sia stato particolarmente riuscito, anche perché la sede non era quella giusta. Insomma, l'Economist è una bellissima rivista, ma è un settimanale. Non è forse proprio lì che si deve cercare di sviluppare, diciamo così, il percorso di un pensiero coerente. A me pare che se si lascia qualche piccolo scatto a vantaggio di una società più aperta al mercato, all'emergenza, gli esiti non sono straordinari, come non sono stati straordinari nel nostro paese, e soprattutto sono esiti continuamente, diciamo così, lasciati in una situazione continuamente precaria. Pensate a una cosa molto, molto banale sotto alcuni aspetti, cioè il fatto che gli esercizi commerciali siano liberi di determinare i propri orari di apertura. Una delle cose che in Italia è stata fatta dal governo tecnico, dal governo Monti, completando un processo di liberalizzazione del commercio che è andato avanti in buona sostanza dalla seconda metà degli anni 90 al 2012, e che tuttora resta sempre sotto accusa e resta sempre in una situazione provvisoria, un po' perché le lobby sono molto forti, le lobby del piccolo commercio nello specifico sono molto attrezzate anche per catturare i parlamentari, ma anche perché nella cultura troppo spesso non ci si accorge che perché uno goda di una certa libertà, la libertà di fare lo shopping in ore inusuali fino a qualche anno fa, deve esistere per l'appunto una percezione diffusa che è un valore, la libertà degli altri, anche la libertà di determinare l'orario in cui si sta aperti oppure no. Quindi servirebbe senz'altro questa più vasta consapevolezza. È anche un po' la ragione, nonostante i libri siano strumenti da questo punto di vista anacronistici, perché in Italia non li legge nessuno, questo però perlomeno ha una bella copertina, anche come oggetto di arredamento si difende, mettiamolo in questi termini, è la ragione per la quale si scrivono dei libri, per la quale si cerca di fare entrare certe idee nel dibattito.
Leggevo in questi giorni diversi articoli sul tema oggetto della puntata. In particolare venivano citate diverse occasioni in cui il neoliberismo veniva in un certo senso quasi incolpato di causare terremoti, di procurare le alluvioni, persino una cosa curiosa, per la pratica della depilazione delle ascelle femminili veniva incolpato appunto questa tendenza. Sono esempi che dimostrano comunque come in Italia la parola neoliberismo sia spesso usata male, si è spesso usata a sproposito, ed è anche per questo che magari, diciamo, ce n'è una conoscenza piuttosto ridotta. Secondo lei come la possiamo spiegare?
Per la verità questo è vero non solo in Italia, ci sono dei, e non solo tragicamente, diciamo così, nell'opinione pubblica in generale, ma anche tra gli studiosi. Ci sono dei lavori che sono andati a leggere tutta una serie di testi, di paper, nei quali c'è la parola neoliberalismo, e in questi testi, in questi paper c'è di tutto, ma non c'è una definizione del neoliberalismo stesso. È diventato una specie di spauracchio.
Cioè, si parla appunto di quei due principi cardine e poi dopo però alla fine non si...
Ma neanche, perché neanche. Non ci sono tanto i principi, non c'è la comprensione che il neoliberismo può essere considerato in realtà un episodio storico che ha portato, nello specifico, nella Germania del dopoguerra, a liberare i prezzi di tutta una serie di beni. No, c'è l'idea che in qualche maniera dagli anni Ottanta ad oggi, come dicevate anche prima, ci sia una cricca di persone che si è impadronita delle università, dei giornali e quant'altro, e determina le politiche, come se negli ultimi 10, 15, 20 anni nei paesi occidentali non si fossero fatte che privatizzazioni o deregolamentazioni. Tant'è che in alcuni casi si parla persino di pensiero unico. Bene, questo libro è un esempio di pensiero unico in senso proprio, perché non ne troverete un altro in libreria in Italia in cui l'espressione, la parola neoliberismo non sia usata come un insulto. Quindi questo è l'unico nel quale il neoliberismo è avvalorato positivamente.
Bene, tra l'altro nel libro tutto questo è spiegato molto bene, c'è un primo capitolo che ricostruisce un po' la storia delle...
Accademicamente,
insomma, ma in modo anche molto accessibile, con delle grandi doti da divulgatore, a mio avviso, in cui appunto si parla di quali sono i principi che sono stati difesi appunto della libertà nel mercato, la libertà dei consumatori. Noi tra poco parliamo ancora di questo, di questa leggenda nera del neoliberismo. Intanto godetevi la musica. Abbiamo detto, ne stiamo parlando qui a Zizzania, grazie al libro del Professore,
mi stiamo parlando bene a differenza di tutti,
ma diciamo, qualcuno dovrà pur farlo. Poi sai, noi ci mettiamo dalla parte del diavolo. È salito al potere il governo gialloverde, siamo all'opposizione, lo eravamo anche con quello di prima, quindi sì. Continuiamo imperterriti.
Altro che avvocati del Papa,
su questo
del diavolo.
Ha detto benissimo prima il professore che neoliberismo non è una parola comune che si trova nelle librerie di zona, almeno di Busto Arsizio, e infatti il suo è un libro che proprio ci voleva, diciamolo. Mettere chiarezza su questi temi è il primo passo verso un cambiamento, questa è perlomeno la mia speranza. Personalmente trovo molto azzeccato il titolo, lascia trasparire un bisogno quasi fisiologico, appunto, di raccontare quello che è davvero il peso del neoliberismo, almeno in Italia, nel nostro paese. Di testi come il suo non se ne vedono molti. Mi viene il dubbio però che la narrazione neoliberista si debba aggiornare e che quasi gli manchi un capitano, che sia una squadra senza capitano, appunto, con troppi pochi esponenti per cambiare davvero quello che è il pensiero e la cultura che manca in Italia.
Anche perché se non riusciamo a resuscitare Thatcher e Reagan sarà un problema, almeno se non troviamo qualche sostituto.
Ma la faccenda del capitano, anche per il vocabolo scelto,
preferirei
non entrarci, ecco. Sicuramente non sono tante le persone, soprattutto nel mondo delle idee, non sono tante le persone che adottano un approccio di questo tipo, anche perché, diciamo la verità, qual è la differenza tra pensare che dopo tutto i consumatori abbiano ragione, che tutto sommato domanda e offerta, anche magari ogni tanto con qualche frizione, con qualche difficoltà, però riescano ad incontrarsi se vengono lasciate libere a vantaggio di tutti, e invece avere l'approccio opposto. L'approccio opposto dà un ruolo molto importante agli intellettuali. Chi sono i pianificatori? Chi è che decide i prezzi? Chi è che sceglie cosa va prodotto, cosa non va prodotto in una società nella quale ci sia una direzione centralizzata dell'economia? Gli intellettuali. Gli intellettuali lo sanno e pertanto tendono a preferire una politica, un modello sociale nel quale loro sono più importanti che invece un approccio che sostiene che dopo tutto, anche se al pubblico non piace Wagner, bisogna farsene una ragione e accettare il fatto che purtroppo preferiscono Ultimo a Wagner. Quanto ai numeri, lei ha assolutamente ragione, sono numeri piccoli ancora, lo so bene avendo un libro in libreria e non aspettandomi per l'appunto che venda, diciamo così, esattamente come Harry Potter o anche solo come libro di Calenda. Però sono numeri che sono anche molto cresciuti in questi ultimi anni, questo va detto. Io vi posso raccontare, quando io avevo qualche anno meno di voi, io conoscevo di persona, non sto scherzando, esattamente tutti i liberisti che c'erano in Italia. Magari non tutti, perché ci sono anche tante persone, non dimentichiamocelo mai, che non prestano l'attenzione che prestiamo noi alla politica, al dibattito delle idee, eccetera, che hanno un approccio molto intermittente a queste cose, che non è detto che invece non siano portati dal loro naturale buonsenso, esatto, su posizioni che sono simili a queste. Il problema è quello di sempre: riuscire a parlarci, riuscire a dare loro magari qualche indicazione per porre il loro buonsenso in una cornice più precisa.
Ecco, ogni tanto ci sono dei rigurgiti, ecco, chiamiamoli così in modo amorevole, tra i giret gialli che propongono gli stipendi massimi, ad esempio. Quindi vorrebbero limitare in un certo senso la libertà del mercato, o anche più banalmente chi al governo vuole fissare il prezzo minimo del latte o il salario minimo orario. Ecco, vedo che già ci scaldiamo. Ma riguardo a questo, perché ciclicamente queste istanze illiberali ritornano? Perché è, come diceva Tocqueville, forse, che la libertà è un'aspirazione di pochi in fondo. Noi vogliamo l'uguaglianza, vogliamo essere tutti a Taranto e Cipino.
Ma in questi casi non c'è neanche la questione della libertà, c'è semplicemente la difficoltà di comprendere che il mondo è complicato, è complesso. Se io fisso il prezzo del latte, non sto fissando il prezzo di tutte le cose che servono a produrre il latte. Tra l'altro abbiamo letto degli articoli veramente surreali, un importante politico italiano, tra l'altro non un politico di sinistra, ha detto non è possibile che un litro di latte costi meno di un caffè, ma lui ovviamente aveva in mente il caffè che prende al bar, non aveva in mente i chicchi di caffè, e gli sfuggiva una cosa abbastanza banale dopo tutto, cioè che il caffè che noi beviamo al bar è qualcosa che è già stato trasformato, nel quale
il prodotto
ci sono tante persone che insomma guadagnano lungo questa catena e che arriva insomma a noi già in uno stato sicuramente diverso da quello del chicco originario di caffè. In questo caso secondo me è veramente la difficoltà ad accettare che ci sono nessi causali complessi, l'idea che in qualche maniera, perché una cosa ha un prezzo? Perché è il prezzo che si merita, perché è il prezzo che qualcuno ha deciso che abbia. Ma non è così, le cose non hanno il prezzo che qualcuno ha deciso che abbia. Noi abbiamo, come sappiamo, abitudini di spesa che non si limitano a uno o due beni, siamo in tantissimi, ciascuno di noi fa le sue scelte, e questo insieme di scelte contribuisce poi a dirci qual è il prezzo di un bene o di un altro.
Per attualizzare potremmo dire: questo lo dice lei, così appunto, cioè, lei, vogliamo limitare.
Vabbè, a proposito di scelte, noi adesso scegliamo di staccare un po' la conversazione, ascoltatevi qualcosa, e noi, ricollegandomi al caffè, magari ce lo prendiamo pure in questo
con video. Del latte, con un goccio di latte.
Un goccio di là, come vuole.
Does she wake up, put on makeup in the bathroom, and go to work and stay real late and text you she'll be back soon? But her boss runs his fingers round her pretty blonde platinum do. I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business, and I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, I think you should be told. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you're just a little toy. She's got a bunch full, did a daddy lollipop. She asks you if you love her, and you nod and say, oh, oh. She wears short skirts, so you don't. Check her phone. Talk about the guys at work, so you feel ego central. Like fancy cars and football teams. Is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle. And it's none of my business, and I don't wanna get involved. If you're thinking that she's good, God no, God no. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you're just a little toy. She's got. The washes are the work. She's doing what you did to me. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you got a little toy. She's got a box full to the daddy lollipop. She asks you if you love.
La nostra prima puntata del 2019 su questo libro scritto dal professor Alberto Mingardi, docente IULM, un gladiatore solitario, hanno scritto sui principali giornali italiani. In questa puntata, che speriamo vi sia piaciuta, abbiamo parlato del libro e di questa appunto difesa di idee che non vanno proprio per la maggiore. A te, Achille.
Adesso spingiamo un po' un attimo il nostro ragionamento all'apice, diciamo, del masochismo quasi. Nel libro lei parla nel suo libro, diciamo, si parla di immigrazione. Come ci spiega questo concetto? Diciamo, come ha fatto a inserirlo all'interno del...
Assicuro che non c'è scritto prima gli italiani, parla di altro il professore.
No, non c'è proprio scritto quello. L'idea è questa. L'ultimo capitolo è su neoliberismo e populismo. Qual è il grande gancio al quale le idee populiste si aggrappano? È per l'appunto l'immigrazione, i flussi migratori, no? Se pensate al dibattito pubblico oggi in Italia, voi avete parte del paese
ma anche negli Stati Uniti. Trump lo ha usato anche
negli
poco
Stati
prima
Uniti,
delle elezioni.
Sicuramente. Negli Stati Uniti è un po' diverso, però. Il consenso non è così forte, anche perché in qualche maniera è difficile raccontare la storia degli Stati Uniti senza parlare di immigrazione. Un americano non riesce, no, neanche a pensare la sua identità senza fare un discorso un po' più complesso sull'immigrazione di quello che invece si fa da noi. Ma da noi c'è addirittura la parte più produttiva del paese che in buona sostanza sta accettando di tutto, sta accettando misure che la zavorrano, che peggiorano la sua situazione economica, semplicemente perché è tale e tanta l'irritazione per i flussi migratori che tutto va bene, purché io veda un po' meno facce diverse dalla mia in giro per la mia città. Allora, sull'immigrazione ci sono da fare discorsi diversi. Uno è un discorso di verità, molto, molto banale. I numeri delle persone non nate in Italia nel nostro paese sono aumentate molto negli ultimi 10 anni, sono grosso modo triplicati.
Tra l'altro noi siamo in Lombardia, dove Lombardia, per esempio la provincia di Milano, ci sono esattamente 300-350 mila stranieri residenti solo nella provincia di Milano.
Per una ragione comprensibile. Anche gli stranieri vogliono andare dove c'è un po' più di crescita economica, certo. Dove c'è un po' più di benessere, dove possono avere opportunità. Ma i numeri sono ancora ridotti, non siamo al 25% della popolazione che alcune persone pensano, in buona fede. La seconda ragione è che il discorso sull'immigrazione è o un buonismo esasperato, quindi dobbiamo dare pannicelli caldi a tutti, e dando pannicelli caldi a tutti purtroppo poi creiamo dei meccanismi che rendono più difficile a queste persone integrarsi, per esempio, nel mondo del lavoro, oppure dobbiamo chiudere la porta perché chiunque è diverso da noi non potrà mai integrarsi nel nostro paese. Il libro cerca di fare un ragionamento economico, c'è consenso su questo tra gli economisti, anche quelli poco neopaleoliberisti. Perché? Perché l'immigrazione di per sé rappresenta una ricchezza, un arricchimento per una qualsiasi società. Più persone non sono soltanto più bocche, sono anche più braccia, sono soprattutto più teste.
Più menti, esatto.
Più teste, quindi più idee, più possibilità per tutti.
Più produttività.
Aumentano la divisione del lavoro. Ora, il problema, indubbiamente, nel breve periodo, è che siccome più persone non sono più fattori della produzione, ma sono più esseri umani, ciascuno con le sue idee, con la sua storia, con le sue abitudini, si vengono a creare molto spesso delle situazioni nelle quali il beneficio è per tutti e nel lungo periodo, quindi è difficile vederlo. Ma i problemi sono per pochi, in alcune aree particolari, nel breve periodo. Quindi queste persone diventano una formidabile, comprensibilmente, una formidabile constituency elettorale contro l'immigrazione. Ma l'immigrazione dovrebbe portarci, soprattutto in un paese come il nostro, a risolvere problemi che noi abbiamo da prima che l'immigrazione crescesse di quantità. Se ci pensate, quali sono i problemi che l'immigrazione ci fa vedere? La criminalità, la scuola,
voglia di non far nulla, di venire qua, di scroccare, come si può dire,
gli incentivi, ecco, sono delle cose che noi abbiamo, che sono sul piatto da prima. Noi dovremmo cercare di intervenire su quelle, di avere per esempio uno stato di diritto che funziona un po' meglio, delle scuole che funzionano un po' meglio, sia per chi è nato in Italia sia per chi non è nato in Italia, sapendo sempre che la quota della popolazione mondiale che vive al di fuori del paese in cui è nata è molto piccola, è circa il 3%, per cui non è proprio che il mondo non aspetta altro che muoversi, ma quando si muove rende possibile la stessa cosa che viene resa possibile quando si abbassano le frontiere, cioè una migliore sistemazione dei fattori produttivi, un mettere nel posto giusto il fattore produttivo, in questo caso la risorsa umana, che può rendere di più.
Ok, grazie professore per questo chiarimento su quello che lei pensa sull'immigrazione. E avrei una domanda un po' più particolare, diciamo. Io ho un fratellino più piccolo di me, ogni tanto ci sediamo sul divano, guardiamo Crozza o guardiamo qualche programma di politica, lui si diverte. Cerco di introdurlo un po' a questo mondo, ma con enormi difficoltà. Quando mi va bene sento dire: dai, levati dalla televisione che mo' mi metto a giocare a Fortnite.
Ma quanti anni hai, fratellino?
15.
Comincia a essere un fratellino, insomma, non così fratellino.
Sì, sì, per me è sempre il fratellino, sa, non so se ha fratelli. Però la domanda che volevo farle è: come spiegherebbe lei il concetto di neopaleoliberalismo o liberismo a un ragazzino di 15-16 anni?
Bellissima domanda, forse dovremmo fare una trasmissione solo su questo.
La faremo.
Quello che direi è che Il potere è una cosa pericolosa, come non, magari non gli spiegano grandi, magari non ha un interesse verso grandi trattati della filosofia politica, ma basta il Signore degli Anelli per capire che il potere è una cosa pericolosa. Proprio perché il potere è una cosa pericolosa, il potere deve essere quanto più possibile limitato, controllato, sottoposto a delle procedure, inserito in un conflitto di poteri, perché nessuno possa impossessarsi dell'anello e fare male a tutti gli altri. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che è un argomento un po' laterale ma molto importante, gli direi che ogni volta che sente in questo programma delle proposte, delle magnifiche idee, sono tutte magnifiche le idee, no? Nei programmi televisivi, non deve pensare solamente alle conseguenze attese, alle conseguenze che gli vengono raccontate, ma deve cercare di immaginare quali sono le altre conseguenze di un certo provvedimento, di un certo intervento, che chi lo propone ovviamente non mette sul piatto. Cioè non c'è solo una faccia della medaglia, bisogna sempre cercare di interrogarsi anche sull'altra, perché ogni tanto, anzi spesso e volentieri, le conseguenze inattese di una certa politica possono essere più rilevanti, in bene o in male, di quelle attese.
Ecco. Quindi quindi non cascare nel tranello del mago che agita una mano e intanto muove l'altra, diciamo,
verso il tuo portafoglio di solito. Esattamente.
Ecco, come detto, libertà di scegliere, ma per noi, non per quanto riguarda il palinsesto, perché abbiamo già esaurito la nostra ora. Grazie professor Alberto Mingardi.
Grazie.
Se non
a voi.
Si fosse capito, questo libro ci è piaciuto tantissimo, vorremmo parlare di tante altre cose,
e
che
sarà
sono...
anche tra l'altro recensito tra poco.
Tra poco, questo finisce
per chi non l'avesse
diritto.
Ancora intuito,
speriamo in una recensione benevola.
Questo finisce dritto dritto nella biblioteca di Zizzania. È naturalmente un libro che, peraltro, io chiudo così, dovrebbe essere venduto nelle farmacie, non nelle librerie, proprio per curare,
come panacea,
alcuni morbi nazionali. Tra l'altro, chiudiamo sull'aspetto più interessante, forse per qualcuno, per chi si ferma più all'aspetto più piacevole, se vogliamo, nel dibattito pubblico, che appunto l'Italia, diciamo prima, tutta colpa del neoliberismo, il prezzo del latte che cala o altro.
E quindi anche secondo Francesco Fanucchi, che come ricorderete comunque ci fa le copertine satiriche, è tutta colpa del neoliberismo. Vi lasciamo e vi salutiamo. Alla prossima settimana.
A venerdì.
Ciao.
Ciao.
È tutta colpa del neoliberismo e noi italiani lo abbiamo sempre saputo. È evidente che ogni problema che l'Italia ha avuto e ha è frutto del libero mercato, quel maledetto. Guardiamoci in faccia e chiediamoci, cittadini, di chi è la colpa? Di chi è la colpa di un trentennio economico di stagnazione industriale? Ci siamo persi le grandi innovazioni dell'informatica, della comunicazione e dell'energia. È colpa della nostra classe dirigente? Lenta, vecchia, clientelare? Oppure è colpa del libero mercato? Ovviamente è il libero mercato il colpevole. E di chi è la colpa dei recenti flussi migratori? È colpa del nostro sistema di governo e delle nostre amministrazioni, che sono incapaci di gestire uomini e servizi decorosi? Oppure è colpa del libero mercato, che permette la circolazione di merci e persone, noi inclusi? Risposta ovvia, è il neoliberismo, i poteri forti di sta gran ceppa. Di chi è la colpa del debito pubblico italiano, terzo debito pubblico più alto al mondo? Sarà per caso colpa delle politiche fiscali irresponsabili condotte dai nostri governi dal 1974 al 1994? Oppure sarà colpa del neoliberismo di qualche massone stronzo che specula su noi poveri disgraziati? Colpa del massone stronzo, ovviamente. Di chi è la colpa della recessione tecnica che ha colpito l'Italia nell'ultimo trimestre? Chi sono i responsabili? È il governo giallo-verde e le sue politiche antiliberali che aumentano il debito pubblico senza investire nel lavoro? O altrimenti è colpa del libero mercato che sta facendo degli Stati Uniti e della Cina le nuove superpotenze internazionali? Che domande! Liberismo! È lui il responsabile di questo disastro? Il libero mercato, lasciatemelo dire signori, è una vera canaglia. Le guerre, le carestie, le recessioni economiche, i congiuntiviti di Maio, i selfie di Salvini, i documentari di Renzi, i capelli di Trump, i calendari di Putin, i porca puttana di Lino Banfi all'UNESCO, la mafia, l'andrangheta, la camorra, la corruzione, Tangentopoli e pure le guerre puniche. È colpa del neoliberismo. oppure no, è colpa nostra.
Avete ascoltato Zizzania? Scritto con Luca Grampa. Regia di Carlo Cortese. Copertina di Francesco Fanucchi. Musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.